No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, comincia un'altra settimana di Hollywood Party ed è Alberto Crespi che vi parla dagli studi di Via Asiago in Roma ed inizia una settimana in coabitazione fra Roma e Bari, perché a Bari, dove è iniziato il B-Fest, dovrebbe esserci Dario Zonta. Sentiamo se riusciamo a sentirlo, scusate il bisticcio. Dario?
Buonasera Alberto, sono qui, sono al B-Fest e spero che voi mi sentiate forte e chiaro.
Ecco, ti sentiamo forte con un rumore di treni in sottofondo, sei in stazione, di la verità. Stai partendo o stai arrivando?
Non hai detto una cosa sbagliata, perché il cinema Galleria, da dove sto andando in onda, non è lontano dalla stazione di Bari. Il cinema Galleria è uno dei luoghi, ma ovviamente non si possono sentire i treni, forse sentendo il vociare del pubblico che qui si accalca.
Peraltro i treni vanno nelle gallerie anche, tra l'altro, quindi con facile gioco di parole. Come stai? Che aria tira?
Allora, io sto molto bene, c'è tutto tempo, pioggia con neve, no, neve ancora non è arrivata.
Almeno in Puglia, dai.
Però però il calore, l'atmosfera del festival è molto calda in questi tre giorni, perché è iniziato già da sabato e il festival ha avuto un grande impatto con il pubblico. Questa è una delle caratteristiche del B-Fest, indubitabile. Noi siamo in questo cinema, ospiti, come tu sei stato ospite, insomma, ci siamo infilati in un antro dove ci sono delle sedie, un salottino, degli spot di Radio Città Futura di Bari, e quindi c'è una sorta di, come dire, di piccolo passaggio di consegne. Loro appena finito, noi ci siamo infilati su queste poltrone per permettere la diretta di Radio 3.
Benissimo.
Quindi in qualche modo quella vostra era, cos'è, Berlino, Brandeburgo, noi siamo a Bari.
Beh, sempre Bari, Berlino, Brandeburgo, va bene, va benissimo così. Tutte le trasmissioni di questa settimana saranno appunto in parte condotte da Roma, in parte da Bari, con ospiti del B-Fest e ospiti romani, come anche la puntata di oggi. Essendo lunedì, noi cominciamo dandovi gli incassi. Gli incassi del weekend sono stati abbastanza interessanti. Continua a spopolare, con 2 milioni di incasso nel weekend e 5 milioni e 700 mila euro complessivi, il grande e potente Oz di Sam Raimi, che continuo a trovare abbastanza misterioso il successo di questo film. Comunque ne prendiamo atto, è una fiaba in 3D, insomma moderatamente divertente. Ci fa piacere segnalare al secondo posto Buongiorno Papà, il nuovo film di Edoardo Leo con Raul Bova e Marco Giallini, che è una commedia italiana molto divertente e che ha battuto un film vincitore anche di Oscar, ovvero Il Lato Positivo. 1.059.000 euro Buongiorno Papà, 1.051.000 Il Lato Positivo. Quarto è La Frode con Richard Gere, quindi insomma Edoardo Leo si è messo alle spalle tutta Hollywood. E quinto, che sempre ben piazzato, Educazione Siberiana. Resiste anche Il Principe Abusivo, che sta per sfondare quota 14 milioni ed è veramente un incasso pazzesco per questo film di e con Alessandro Siani. Vorremmo, prima di tornare a Bari, tornare a Roma e di avere altri ospiti, di parlare di altre cose, vorremmo chiamare in causa il primo ospite telefonico, che è un vecchio amico di chi parla, Leonardo Gandini. Ciao Leonardo.
Ciao, buonasera a voi.
Allora, Leonardo Gandini, leggo qui dal comunicato che mi hanno mandato, è docente di estetica e storia del cinema presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. E da domani a Reggio Emilia, dal 19 al 21 marzo, condurrà, organizzerà, piloterà una manifestazione intitolata Dialoghi sul cinema balcanico. E ci sembra sempre utile parlare del cinema di quei paesi con protagonisti che vengono da quei paesi. Saranno tre incontri al femminile con la studiosa Dina Jordanova, la regista Mila Turajlić e l'animatrice culturale Ena Dozo. Leonardo, di che cosa parlerete?
Parleremo della nozione del rapporto fra cinema e identità nella cultura balcanica, dell'importanza del cinema per la costruzione di un'identità sociale nei Balcani. I Balcani, come tu sai, sono un posto strano, europeo.
Beh,
ma
sì,
non abbastanza.
Negli anni ce ne siamo abbastanza accorti, sì.
Vero. Sì, ma lo è anche la cultura, nel senso
come
che
no?
Da una parte è una cultura europea, ma non abbastanza euro-occidentale, perché gli occidentali in Europa la considerano una cultura familiare. Nello stesso tempo però non è neanche abbastanza esotica e lontana e remota per essere presa come un'alterità vera e propria. Sta lì nel limbo tra familiarità ed alterità, e il risultato è che se la si conosce poco, in buona sostanza. Quindi questo vuole essere una specie di messa a fuoco del cinema balcanico e dell'idea dell'importanza, del contributo che dà il cinema balcanico alla formazione dell'identità culturale delle persone che vivono e operano in quei luoghi, e abbiamo deciso di occuparcene attraverso tre dialoghi con tre persone che ciascuna a loro modo, ciascuna a suo modo, opera nell'ambito del cinema balcanico, come osservatrice studiosa la Jordanova, come cineasta la Turajlic e Dena Gioso come operatrice culturale, visto che lavora per il Festival Cinematografico di Sarajevo, che è sicuramente il festival più importante dell'area.
Ma non solo, leggo che è responsabile del settore coproduzioni del festival.
Esatto.
Quindi
esatto.
Qualche regista cinema... interessato farebbe bene a farsi vivo, ad andarla a conoscere.
Certo, il cinema balcanico è un cinema da anni emergente, anche il successo berlinese dell'ultimo film di Tanevich, no?
Come
lo
no?
Testimonia bene, lo
sì,
testimonia
film
bene.
Molto
però...
curioso, tra l'altro.
Però è anche un cinema poco conosciuto per le ragioni che dicevo
sì,
prima.
A parte
no?
Kusturica, sì. Sembra che ci sia solo Kusturica e non è così.
Eppure per la costruzione di un'identità sociale e culturale il cinema da quelle parti funziona in misura ancora più significativa che da noi.
Dici due parole su questa cineasta, Mila Turajlic, che ammetto di non conoscere.
È una giovane cineasta emergente che ha realizzato due anni fa un documentario pluridecorato e pluripremiato nei festival di tutto il mondo, che si chiama Cinema Comunisto, con la K e la O finale, che è un'interessantissima operazione nella quale la Turajlic monta materiali di repertorio e racconta, un po' attraverso i materiali di repertorio, un po' attraverso la ricostruzione di una serie di personaggi che dell'epoca di Tito furono protagonisti, tutto il rapporto d'amore, perché in altro modo non si potrebbe chiamarlo, fra il maresciallo Tito e il cinema. Tito credeva molto nel cinema, come spesso è successo quando si parla di grandi leader del Novecento. Ci credeva al punto che tutte le sere si faceva proiettare un film nella propria saletta privata,
però...
ma ci credeva anche come fonte di strategia politica. Per
certo.
Cui ha organizzato, oltre ad avere finanziato un sacco di film di propaganda sulla lotta di liberazione dai tedeschi dell'esercito jugoslavo, ha anche fondato questi studi Zavala, che in una specie di riedizione in salsa slava di Hollywood Soltevere hanno tra gli anni 60 e 70 attirato sontuose produzioni hollywoodiane che andavano lì a girare per motivi ovviamente di costi.
Certo. E anche italiane, ricordiamo De Santis, ricordiamo.
Esatto.
Anche, sì, sì. Leonardo,
esatto.
Noi ti ringraziamo moltissimo, purtroppo si va veloci, ma ricordo che i tre incontri sono domani, sono 19, 20 e 21 marzo, quindi da domani in poi, tutti
esatto.
Alle 17:30 presso, no, in realtà uno presso l'Aula Magna dell'Università, uno presso la Fondazione.
Sono due, poi il programma che due presso l'Aula Magna dell'Università e uno presso la sala conferenze della Fondazione Palazzo Magnani.
Benissimo.
Che ha contribuito anche economicamente all'iniziativa.
Comunque a Reggio Emilia immagino troverete facilmente tutte le informazioni necessarie. Dialoghi
esatto.
Sul cinema balcanico da domani a Reggio Emilia. Grazie mille a Leonardo Gandini.
Grazie a voi, buon lavoro.
E noi proseguiamo dandovi i nostri contatti. Siamo su Twitter, siamo su Facebook, cercateci su tutti i social network possibili e immaginabili. Andate in podcast a vedere i materiali, a riprendere le puntate del cinema alla radio. Presto ci sarà l'intervista integrale a Ermanno Olmi, di cui tra poco sentiremo alcuni brani. E il numero per gli SMS è sempre 335-5634-296 e il numero del quiz è sempre 800-050-333. Il film di questa sera, che dovete indovinare, è stato molto, ma molto censurato.
Bei come num, la mamma ne fa più, se rod la macchinetta, se rod la macchinetta. Bei come num, la mamma ne fa più, se rod la macchinetta, il papà che tira più.
Silenzio.
Me padre fa il muleta e mi fu il muletin.
quan sarà morme pader farò il muleta mi e sing e sung e sang e sung e sang e si me pader fa il muleta e mi fu il munta su me pader ciappa i svansi che mi pescia in del cu. Oh, Lucifero, vestito di pelle di bufalo, faceva ballare le piattole sulle piante di tomatiche. Mio Dio, c'è tanta polvere, perché non piove un po'? E mica gu tanti debiti, e mica gu tanti debiti. Mio Dio, c'è tanta polvere, perché non piove un po'? E mica gu tanti debiti, ma come li pagherò? Oh, Lucifero, vestito di pelle di bufalo, faceva ballare le piattole sulle piante di tomatiche. In Cile sempre festa allerai, un ciondollerai, un ciondollerai. In Cile sempre festa allerai, un ciondollerai, un ciondorlador.
Vedete, la chiela Rosina, ma com'è abbronzata? Ti sei andata in montagna?
Per andare a St. Moritz si fa il passo della Maloia, la Rosina la fa la iullala, la Rosina la fa la iullala. Per andare a St. Moritz si fa il passo della Maloia, la Rosina la fa la iullala, per potersi divertire.
Vai, vai, vai.
Bottigliaio fa le botti, cadregaio fa le...
Allora, in mio onore, questa era la rusticiada di Nanni Svampa. Dario, sei in linea? Hai sentito la canzone?
L'ho sentita.
Tu che sei un milanese d'adozione, lo sai cos'è il muleta?
No, non ho quasi capito nulla, perché sono un neo adottato, quindi
appunto.
Sono ancora impuro.
Allora, il muleta, lo dico anche per gli ascoltatori, è l'arrotino. Molare, appunto, limare le forbici, i coltelli, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'era un'altra cosa che volevo tradurre, ma me la sono dimenticata e me la ricorderò più tardi.
Vabbè, è una scelta di alto livello.
È una scelta di altissimo livello, soprattutto per la rima tra Maloia e un'altra parola che bisognava immaginare. Ma è a tema con l'argomento di cui adesso parlate voi. Perché se a Milano ci fosse il mare, sarebbe una piccola Bari, si diceva una volta. Prego.
Esatto. Io allora tanto ti voglio presentare agli ascoltatori i nostri ospiti, i nostri primi ospiti di queste condizioni baresi, e sono Mario Sesti. Buonasera Mario.
Buonasera a voi.
Ciao Mario.
Fotografico.
Ciao.
Culturale, lo conosciamo, curatore, fondatore di Extra, che qui a Bari ha portato un'altra riflessione condotta con altri linguaggi, che non è quello della scrittura a quale sei più vicino, ma quello del linguaggio cinematografico. Ed è un film che si intitola Fiamme di Gaza a spasso con l'ingegnere, ed è un film appunto su Gaza,
che è molto in tono con il dialetto milanese.
Esatto. Quindi... appunto per quello, esatto. Mica stiamo a giocare a Ruzzica qui.
È colto la elegante erudizione della citazione, diciamo, iniziale.
Esatto.
Vorrei poi presentarti anche il secondo ospite, che è Raul Moren. Buonasera.
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 Sul biglietto da visita che mi ha appena dato c'è scritto producer, però è una definizione ristretta, perché Raul Moren è stato ed è tante cose, tra cui produttore di registi molto importanti, tra cui Lars von Trier, ma anche Rosi, ma soprattutto è stato, soprattutto per quel che riguarda questo momento barese, è stato assistente di Federico Fellini, e qui ha portato un film che si intitola Ricordi di un assistente, due film, di cui uno è Ricordi di un assistente sulle tracce di Fellini, e il secondo film
si chiama Sulle tracce di Fellini,
appunto. Tra l'altro appena adesso, quindi vi diamo anche un po' cronaca di quello che sta succedendo proprio intorno a noi nella sala 2 della galleria, c'è stata la presentazione dell'ultima del film, il cui titolo è L'ultima sequenza di Mario Sesti, e vorrei proprio forse iniziare da questo, perché so che Gérald è stato o ha visto questo film di Mario Sesti, di cui abbiamo parlato in altre occasioni, e vorrei quindi una sua così, riflessione su questo lavoro che Mario Sesti ha portato qui a Bari.
L'ho visto in DVD già parecchi anni fa, perché uno non può non vedere un film di Mario Sesti. La seconda cosa è molto interessante il modo che è stato presentato, dà la possibilità al pubblico di entrare nel mondo di Fellini, di sentire anche il distacco di Fellini verso la sua opera, ovvero il fatto che non volete chiuso in una sola definizione, e poi di scoprire tante cose che uno non sa, come girava, quello che teneva, quello che non teneva, e fra l'altro questa ultima sequenza che lui sceglie di non mettere nel film, ma di mettere un'altra sequenza. Dunque non è soltanto un lavoro storico, però una vera riflessione sul lavoro di un artista.
E questo mi dà l'occasione di ritornare, diciamo così, sulle tracce di Gabber in questo caso, perché le definizioni nel film Le fiamme di Gabber, il tentativo di definire l'opera di forse quello che è uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano e non solo, sono tanti, perché il film ricostruisce anche e tenta di restituire la complessità del lavoro sulla scrittura di Gabber. Allora vorrei tanto chiedere a Mario Sesti come si compone il film, perché il film ha una sua varietà di fonti, di elementi e anche di testimonianze.
Sì, diciamo, il tentativo è stato di fare un po' col cinema quello che Gabber faceva con la letteratura, senza alcuna tentativo di imitazione, perché sarebbe veramente patetico da parte mia. Però Gabber è il grandissimo scrittore del cosiddetto plurilinguismo, perché quando uno apre una pagina di Gabber ci trova il dialetto, quasi tutti i tipi di dialetto italiani, ci trova del linguaggio scientifico, perché lui era un ingegnere, ma ci trova anche citazioni eruditissime, per l'appunto da Orazio fino a Rabelais, l'amatissimo Manzoni, ci trova la storia, ci trova la cronaca, il giornalismo. Allora io, grazie al documentario, che secondo me è il genere più libero che c'è, soprattutto oggi, ho utilizzato il teatro, quindi ci sta Rubini che racconta Gabber con un testo che ho scritto, e un po' ho cercato di riuscire a capire se era possibile raccontare Gabber come se Gabber fosse il personaggio di un suo romanzo, cioè con la stessa ironia, con la stessa disperazione, con la stessa capacità di costruire delle figure grottesche, no? Mi sembra molto significativo. Adesso stiamo parlando di Fellini e di Gabber, che sono i due grandissimi artisti del grottesco, no? Oltre ad essere i due grandissimi autori, due grandi giganti della cultura italiana dopoguerra, ma tutti e due hanno saputo lavorare con quello che è il DNA della nostra cultura di profondo, di grottesco, in maniera sinfonica in qualche maniera. E quindi ci sono anche le animazioni, per esempio, di Annalisa Corsi, ci sono le fotografie, ci sono i filmini di famiglia.
Ecco, perché una cosa importante da dire, Alberto, è che Mario Sesti è andato a sfugliare un po' quello che è l'archivio di Gabber, che rivela e che ha tantissimi materiali che ancora tra l'altro devono essere schedati e lavorati, e da lì hai tratto elementi del tuo film.
Sì, ho avuto la fortuna di avere la collaborazione di Arnaldo Liberati, che è il nipote di quella Giuseppina Liberati che è stata l'ultima governante di Gabber, che ha ereditato tutta l'opera, e c'è una quantità incredibile di materiali che ancora non sono stati schedati, parte delle quali, soprattutto delle fotografie bellissime, soprattutto un superotto completamente inedito che hai visto nel finale, che ritrae un Gabber molto anziano nella famosa casa di via Blumenstil, che vengono presentate qui. C'è anche una testimonianza completamente inedita, perché tutta questa ricostruzione corre parallelamente al tragitto che ho fatto di un percorso che Gabber faceva alla fine degli anni 50 per andare a casa di un suo amico ex commilitone, che parte da via della Crescenzio e arriva fino a Piazza Mazzini, per chi
quartiere
di Roma, appunto, quindi in una zona molto centrale, e in cui ci sono alcune stazioni che lui in maniera protocollare rispettava, quindi a passare una certa fontana, a passare una certa pasticceria, che chiamava in maniera particolare, fino ad arrivare alla Piazza Mazzini, che vengono ricostruite, credo per la prima volta, perché si tratta di testimonianze completamente inedite.
Alberto, credo che voi
sì, sentiamo un estratto dal film Fiamme di Gabber di Mario Sesti.
Non sempre i nomi dei fatti generano chiarezza. Scrittore o ingegnere sono accidenti che non deformano la figura della grama sostanza. Nel garbuglio rugiadoso dello sciroppo delle perifrasi e nell'aspetto a lui inconsueto della serenità delle matematiche, inconsueto a lui, non alle matematiche, sta lo stesso accumulo di stupore e rigore. L'ingegneria è il sogno di ordinare il mondo, la scrittura è il lavoro di raccontarne il caos, non disgiunto dalla meraviglia e dall'orrore che esso crea. Non sempre i nomi dei fatti generano chiarezza, ma c'è viatico migliore delle parole per praticare l'immissione nello sproposito della realtà. Carlo Emilio Gadda è conosciuto come uno degli scrittori più importanti della letteratura italiana contemporanea. Basta un'ispezione sommaria nella sua vita e nella sua arte per scoprirvi la più ordinaria delle meccaniche che presiedono alla generazione e alimentazione della produzione di energia artistico-emozionale nel corpo vivo di un artista.
E questa l'avete riconosciuta, era la voce di Sergio Rubini che leggeva un brano appunto del film Fiamme di Gadda di Mario Sesti. Bari, siete in linea?
Ci siamo, questo è uno degli elementi insomma narrativi, del dispositivo narrativo di Mario Sesti, appunto questo Rubini che è di fatto il dio narrante ma che vediamo in carne e ossa fotografato in bianco e nero, devo dire un'idea molto efficace. Mario Sesti, questo film Fiamme di Gadda, che ricordiamo arriva a 40, nel quarantennale della morte di Gadda, sicuramente Radio 3 dedicherà a questo grande scrittore ampio spazio, e dove potremo vederlo?
Sì, appunto c'è questa piccola ricorrenza che mi ha fatto piacere che tu abbia ricordato. In realtà il film sarà presentato ufficialmente per questa ricorrenza proprio a Roma il 14 aprile, poi sarà distribuito in alcune grandi città in sala da luce, poi ulteriormente in DVD, e ci sono trattative avanzate con Sky Arte che ci ha chiesto di acquisirlo perché vuole mandarlo proprio in onda a maggio in concomitanza proprio di quella stessa volta.
Bene, ci fa piacere avere così l'occasione per ritrovare questo film. Gérald Morel, qui torniamo a Fellini, ma è bello questo, è un po' casuale, ma insomma ci
sembra... anche perché Fellini piaceva moltissimo Gadda,
assolutamente, quindi siamo in una certa coerenza. Gérald Morel insomma ha veramente una vita molto particolare, articolata, con una formazione e con degli incontri importanti, tra cui appunto Federico Fellini, che se non erro lei ha incontrato a Trastevere in una
l'ho incontrato a Piazza di Renzi il 31 luglio del 71, venivo dalla Svizzera per fare un'intervista per il giornale gesuita per il quale lavoravo, è la moda dei gesuiti,
mi sembra perfetto,
però è anche un pretesto per lavorare con lui, andavo, cioè, ero già assistente alla regia su dei film, però volevo lavorare con lui, è uno dei miei miti, cioè, l'avevo visto 8 e mezzo nel 63 e mi ero detto un giorno devo lavorare con lui. Poi sono arrivato, parlava malissimo italiano, c'era la remoscia come adesso comunque, e poi gli ho detto posso rimanere a guardare, mi ha detto sì guardati, mi ha poi incazzato, poi avevo barba lunga, capelli lunghi, camicia rossa, un po' 77,
no, completamente, un po' garibaldino da come si è autodescritto,
no, mi chiamavano dai Garibaldi e a questo punto lui mi ha mandato Lina Betti, poi la sua segretaria di edizione, poi Maurizio Menti, vedere chi ero. Poi, visto che prendevo tanti appunti, mi dice vieni domani, facciamo l'intervista domani, ha sempre rimandato a domani per 6 anni. E poi, quando siamo lasciati, che faccio già il produttore esecutivo, lui mi ha detto a proposito, l'intervista non mi hai mai fatta. E gli ho detto, ma se l'avesse fatta sarei rimasto 3 giorni con te, non 6 anni. Dunque, lui mi ha preso come segretario privato per la posta estera, per l'intervista estera, e poi come assistente alla regia. Dunque, i due film che ho fatto è per ricordare a 20 anni della sua scomparsa, il Fellini di Roma Marco di Casanova,
sì.
Prendendo come testimoni 20 ex collaboratori di Fellini e parlando di questo periodo dove Fellini ha fatto, senza ne essere conscio completamente, alla sua grande autobiografia. Roma era al presente, perché lo vediamo lui in scena, oggi lo vediamo anche nel 39 come giovane, però oggi nel 60. Vediamo dopo il Fellini bambino, se si può dire, attraverso Marcord, e poi Casanova è una proiezione del Fellini vecchio nel XVIII secolo, sempre a correre attraverso le donne, ripetitivamente attraverso le creazioni, con la paura di morire. Dunque questa grande autobiografia, ho avuto la fortuna di essere il suo piccolo assistente.
Ecco, questo è interessante, devi sapere Alberto Crespi che Gérald Morel ha costituito un fondo, non so come definire,
una fondazione
in Svizzera con alcune migliaia di elementi, reperti, oggetti, lettere, elementi di sceneggiatura, di scenografia di Fellini, perché lei quando ha fatto il suo assistente...
No, prima ho cominciato a collezionare nel 63,
ecco, ancora
fino al 2000, per 40 anni, e poi lui non mi pagava come segretario privato, ah. Mi dava delle cose, dei disegni, delle
lettere, la pagava in natura, diciamo.
Esattamente, e poi pagati sul film eravamo pagati malissimo,
prendevo 60.000 lire la settimana su Roma, 120.000 la settimana su Casanova, dunque veramente però, questi regali e più tante robe che ho comprato, che ho raccolto, sono diventate la collezione più importante al mondo su Fellini, nel quale una piccola parte è esposta nell'atrio del teatro della...
Esatto, volevo appunto arrivare a questo, Alberto, perché insomma questo fondo, questo archivio, questa raccolta è veramente importante. Tra l'altro lei, avendo intercettato la posta estera, diciamo così, di Fellini, avrà incontrato, non so, lettere anche rilevanti di colleghi di Fellini, non so, Buñuel avrà scritto a Fellini.
Sì, allora, la cosa molto bella, Buñuel è a Losanna, il direttore della Cineteca di Losanna, viene a vedere il Roma. Lui non voleva vedere Roma, lo trova talmente fantastico che ha scritto una lettera a Fellini che ha la risposta, e ho le due lettere. Dunque il vantaggio, 1650 lettere mandate a Fellini e da Fellini, anche dei telegrammi. Piero Tosi rinuncia a fare il Casanova come scenografo perché ha paura di un Fellini che non rispetta come Visconti l'esattezza dei costumi, scappa, e c'ho il telegramma della sua avvocata dicendo lui non farà il film. Dunque anche degli elementi, un po' come per Gara, degli elementi che permettono di ricostruire la vita di qualcuno. Sapendo che Fellini buttava tutto via, quando mi regalava le cose, forse sperava che io avesse fatto una collezione con questo.
Bene, quindi in qualche modo...
è stato un lavoro...
Uno che diceva di Roma, cosa le diceva? No, gli piaceva il modo moderno di fare una fiction documentario, e la struttura stessa di questo documentario, dove il regista ha il coraggio di mettersi in scena, e che vediamo anche alla fine di, come si chiama, della Nave Va, dove si vede Fellini alla fine, no, è una fiction, non è così la realtà, vi racconto il fatto di mettersi in scena, cioè Buñuel ha detto non mi ha avuto il coraggio di mettermi io stesso in scena.
Bene, Roma è da questo punto di vista un film.
Beh, ma Fellini ha fatto una cosa analoga in intervista, dove a interpretarlo era Sergio Rubini, che abbiamo sentito prima nel documentario su Gad. Tutto si tiene.
Tutto si chiude, probabilmente questo effetto galleria treni in corsa è aumentato perché galleria. Appunto,
ma sembra il set del raccordo anulare in Roma di Fellini, va benissimo così.
Perfetto.
È molto felliniano. Ringraziamo i tuoi ospiti, Dario.
Esatto, saluto Gerald Moren e Mario Sesti, li ringrazio.
Ciao Alberto.
Ciao Mario.
E speriamo di ritrovarci.
Bonsoir, monsieur Moren.
A voi.
E noi, attraverso un gong, ritorniamo al quiz per il secondo indizio, sempre facendo il numero 800 050 333. Il film di stasera è stato molto censurato. In una scena del film si vede una parata militare. Questo era The Fear di Lily Allen, dalla colonna sonora di Tamara Drew. Stephen Frears è un altro degli ospiti del B-Fest. Oggi o domani, adesso vediamo quando ci riusciamo, parleremo anche di lui. Ringrazio tutti coloro che ci scrivono al 335-5634-296. Vorrei però dire a Lisa da Bologna, prima di tutto, che il film del quiz, anche se molto censurato, non è Ultimo Tango a Parigi. Lo dico anche per chi sta telefonando all'800 050 333, un piccolo aiuto, via, dai. E comunque bisogna fare il numero verde, l'800 050 333, non vale indovinare il quiz sugli SMS. I nomi dell'Arcadia a volte si materializzano, acquistano voce. Giancarlo Mancini è entrato in studio con me, è un piacere averlo qui accanto, mi sentivo solo. Buonasera Giancarlo.
Buonasera Alberto. Dario.
Buonasera.
Ehi, Dario, ci sei sempre, intervieni come e quando vuoi. C'è stata molta attività all'auditorium in questo weekend. Io sono andato domenica a intervistare Salman Rushdie, che avete ascoltato ieri pomeriggio in diretta, ma lo sentiremo anche quando, giovedì credo, parleremo del film tratto dal suo bestseller I figli della mezzanotte. Invece tu, sabato, Giancarlo Mancini, che hai combinato all'auditorium?
Io sabato sono andato all'Hotel Polo.
No, non c'entra niente l'auditorium.
No, è vicino però, in realtà è vicino, ai Parioli, ad incontrare il maestro Ermanno Olmi, che, di cui da poco è uscito L'Apocalisse un lieto fine, storie della mia vita e del nostro futuro, pubblicato da Rizzoli, e che era appunto a Roma perché domenica, invitato dal Festival Libricom, avrebbe intrattenuto una conversazione con Marino Sinibaldi su appunto questo libro.
Questo festival è all'auditorium.
E questo festival era all'auditorium.
Completamente impazzito.
Esatto. No, tutto si tiene, ovviamente. E quindi siamo andati ad incontrarlo e abbiamo fatto una lunga conversazione con il maestro, che è stato ovviamente, come tu Alberto sai, gentilissimo e...
come sempre. Tu sei uscito, non è una battuta, sei uscito migliore da questo.
Esatto,
perché
esatto.
Parlando con Ermanno Olmi almeno un pochino si migliora.
Esatto,
sei d'accordo?
Sì. Assolutamente,
dà questa sensazione.
Assolutamente. Ma tu pensa che appena uscito dall'ascensore Olmi ha cominciato da solo, senza che ovviamente gli avessi chiesto nulla, a parlarmi in termini molto, molto felici di questo momento. Lui faceva riferimento ovviamente da cristiano.
È contento del nuovo Papa?
Molto contento, diceva che era arrivata la primavera, che si respirava un'aria diversa e che bisognava comunque predisporsi in maniera positiva verso quello che ci avrebbe aspettato di qui al prossimo futuro.
Riusciamo ad ascoltare credo un paio delle clip dell'intervista che tu gli hai fatto. La prima credo riguardi proprio i suoi inizi di cineasta, no? Che
sì.
Poi sappiamo essere particolari.
Sì, 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 in questo libro lui racconta sin dalle sue passioni, di quando era un semplice spettatore dei film di John Ford, Ziegfeld, di Rossellini, e qui ci ha raccontato come dalla passione del teatro è passato al cinema.
Ma guarda, io, come dire, avevo cominciato con una grande passione per il teatro. Il teatro, si sa, o è teatro di strada, quindi improvvisazione, o è teatro da drammaturgia scritta, e quindi di rappresentazione. Dopodiché ho avuto l'innamoramento del cinema. Ecco, io non sono, come dire, non mi sono formato né mi sono innestato dentro a un cinema che praticamente veniva fatto a Roma e da cui partivano poi i vari autori a scoprire certe realtà lontane. No, io sono rimasto dove sono cresciuto e mi sono formato. A 15 anni mi sono impiegato, dopo aver fatto il panettiere, alla Edison, e a 21 anni ho cominciato a girare con una macchina da presa da dilettanti i primi documentarietti per capire, ecco, ho imparato a parlare, come dire, a mettere in fila le parole, le inquadrature come parole. E non mi è mai interessato fare, come dire, del cinema. Mi interessava scoprire quei mondi che erano intorno a me e che io potevo, riprendendoli, poi capire meglio quando li rivedevo. Mi sono formato in una realtà aziendale e quindi il mio primo film, Il tempo si è fermato, io racconto storie dei miei colleghi. Il posto era la storia mia di quando mi sono presentato alla Edison per farmi assumere. E via, quasi tutti i miei film, fino all'Albero degli Zoccoli, tutti film legati alla realtà in cui avevo vissuto e continuavo a vivere. Le storie nascevano dall'osservazione della realtà, non nascevano da una storia drammaturgicamente organizzata e poi la collocavo dentro la realtà. Era la realtà che mi imponeva di raccontare le storie, quelle storie. E l'Albero degli Zoccoli, che parla di una realtà di cui ho conosciuto gli ultimi sentori proprio di presenza, quando nella mia infanzia andavo dalla nonna contadina e fu lei a raccontarmi questa storia. Ecco, che cos'è anche l'Albero degli Zoccoli? Non è soltanto un film evocativo di una realtà lontana che io non conoscevo, ma sono cresciuto in quella realtà, perché questa nonna contadina con la stalla, la mucca, l'orticello, i campi, ecco, io con l'albero degli zoccoli ho raccontato quello che doveva essere il mio primo film, se li avessi messi in ordine cronologico. Quindi ecco, per me stare lontano da Roma non significava snobbare Roma, significava stare nel mio mondo per non perderlo di vista, per non diventare un cineasta.
Questo è Ermanno Olmi, sempre affascinante ascoltarlo. Dario Zonta, sei sempre in linea?
Sono sempre in linea, che ascolto con attenzione le parole.
Mi raccomando, che quando torni a Roma ti interroghiamo. L'intervista integrale di Giancarlo Mancini sarà da domani nel sito,
sì.
Quindi la potrete scaricare e ascoltare completamente. Adesso ne ascoltiamo un altro brano. Nei prossimi giorni, magari usandola come filo rosso nel corso della settimana, ne ascolteremo altri. Nel secondo brano di che cosa ti ha parlato?
Ma gli abbiamo chiesto di un film che ovviamente in questo momento non poteva non venirci in mente, parlando di Ermanno Olmi, che è Venne un uomo, un film di quasi 40 anni fa, perché è un film del 65, in cui Ermanno Olmi raccontava la vita di Angelo Roncalli, quello che sarebbe poi diventato Giovanni XXIII, un papa molto, molto amato, e di questa grande sfida che per un regista deve essere molto ardua, di raccontare un papa così poi significativo per la cristianità, abbiamo chiesto a Ermanno Olmi.
Quella è stata proprio una sfida che dovevo affrontare. Diciamo, come avrei visto, e Venne un uomo, un film molto tormentato, perché a un certo momento ho avuto paura. Paura di aver usato troppo, e quindi probabilmente, anzi allora ero convinto, oggi un po' meno, d'aver fatto, come dire, un passo falso. Invece, ripensandoci oggi, c'è qualcosa che ancora mi riconfermo come valida. Allora, innanzitutto non volevo raccontare il Papa attraverso il trucco e, come dire, il tentativo di trovare una figura che gli somigliasse. Infatti faccio una precisa premessa nel film e dico: questo film non si basa su trucchi, inganni dell'artificio cinematografico. E scoprii lì a me stesso, cercando una soluzione, la figura del mediatore, ossia di colui che ci racconta una storia attraverso praticamente se stesso. Ti faccio un esempio. Io sono qui davanti a te e ti dico: quando Giovanni XXIII, allora soltanto Roncalli, Angelo Roncalli, un signore, apparve alla finestra, al balcone del Vaticano, della Basilica Vaticana, e ti ricordi, fece quel discorso la sera, quello della luna, no? Ecco, io ti racconto questa cosa e dico: la sera dopo, Giovanni XXIII si affaccia alla finestra e dice: andate a casa e portate una carezza ai bambini. Quando io dico dice due punti, andate a casa e portate una carezza ai bambini, io mentre dico questa frase sono Papa Giovanni. Perché? Perché lo interpreto qui davanti a te, senza trucchi né altre convenzioni, usando me stesso. E quindi tu, guardandomi, vedi me, ma pensi a Giovanni XXIII. Ecco, ti dirò, lo dico anche con un po' d'orgoglio, che Pasolini fu entusiasta di questa soluzione. E il film cominciò proprio con la nascita, anzi, meglio, il film comincia con la morte, mentre contemporaneamente rappresento la nascita. Che cos'è questo se non una continuità in eterno di una presenza umana che lascia una parte di sé alle persone che ha incontrato, ma anche, come dire, sospese in una realtà dove qualche volta, domandandoci: ma chi ha fatto quella sedia così bella? Ma un tale, diciamo, un artigiano anonimo, non è più anonimo.
Allora, grazie a Giancarlo Mancini per questa bellissima intervista a Ermanno Olmi, che troverete integrale da domani nel sito. Grazie a Dario Zonta da Bari. Ciao Dario. Il terzo indizio, dopo la censura e la parata militare, era l'uso improprio di un uovo in una sequenza, ma non è servito. Qualcuno ha indovinato il film anche senza questo aiuto, che sarebbe stato fondamentale. Buonasera, chi c'è in linea?
Buonasera, sono Adriano da Pontecorvo.
Adriano da Pontecorvo, allora, che film era?
Il titolo è in Italia conosciuto con Ecco l'impero dei sensi.
Esatto.
Però il titolo giapponese è Aino Corrida di Oshima.
Di Nagisa Oshima, perfetto, molto filologico. Bene, ha doppiamente indovinato, prima o poi riceverà un premio. Grazie mille di aver giocato con noi. Dopo di noi va in onda Tre Soldi, che da questa settimana è un documentario radiofonico di Katia Casasola intitolato Splendeur d'Italie, il viaggio di turisti canadesi che per 15 giorni vanno in giro nelle bellezze italiane e raccontano l'Italia così come loro la vedono. La trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Mario Migliore, Maddalena Nisci, Massimiliano Bonomo, Giancarlo Mancini, grazie Giancarlo.
Grazie a te.
A Bari c'era Dario Zonta, al telefono c'era Leonardo Gandini, insieme a Dario Zonta c'erano Mario Sesti e Gérard Morin, e intervistato da Giancarlo Mancini c'era Ermanno Olmi. Torniamo domani con il film di Claudio Bisio. Benvenuto Presidente, anche domani non mancate, siate numerosi. Ciao.